Buongiorno e bentornato e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Oggi puntata non ricca di più, nel senso che parliamo di una miriade di argomenti diversi, quindi faccio prima a commentarli che a farvi l'elenco all'inizio. Vi consiglio però solo di arrivare fino in fondo perché c'è un po' una notizia di cui quasi nessuno ha parlato, un'enorme battaglia nel cuore degli Stati Uniti di cui i giornali non hanno parlato, ma non vi svelo nient'altro, arrivate fino alla fine se siete curiosi. Comunque, partiamo invece da alcuni segnali molto incoraggianti che ci arrivano dal mondo della finanza per quanto riguarda la transizione ecologica. Il primo, più che un segnale, è un po' un obbligo a cui il mondo della finanza si dovrà in qualche modo rassegnare, però è che la Nuova Zelanda costringerà le banche, le compagnie di assicurazione e le società di investimento a rivelare l'impatto dei propri investimenti sul cambiamento climatico. Ne parla GreenMe e ci racconta di questa nuova legge appena approvata che di fatto costringerà, a partire dal prossimo anno, circa 200 delle più grandi aziende del paese, perché poi appunto il settore finanziario sono quasi sempre aziende molto grandi, a rendere noto l'impatto sia dei propri investimenti, ma anche di quelli delle società a cui prestano denaro. Quindi a quantificare il proprio impatto complessivo sia diretto che indiretto. E la Nuova Zelanda diventerà con questa legge un paese pionieristico perché sarà il primo paese al mondo a presentare una legge che obbliga il settore finanziario a essere completamente trasparente sulle questioni ambientali. Quindi un'ottima notizia. Nella vicina Australia, intanto, l'ACSI, che sarebbe l'Australian Council of Superannuation Investors, la sigla che riunisce, che rappresenta i maggiori fondi pensionistici del paese, ha deciso che voterà contro i direttori delle società nelle quali investono che non si impegnano abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici. E anche qui non è una cosa da poco perché i fondi rappresentati nell'ACSI detengono complessivamente circa il 10% delle prime 200 aziende del paese. E sono convinti questi fondi che alcuni consigli di amministrazione di queste aziende non si impegnino poi così abbastanza nel contrastare i cambiamenti climatici, nel prendere misure rapide e concrete, per affrontare appunto la crisi climatica e ambientale. Sempre a proposito di fondi di investimento, in Norvegia, quindi dall'altra parte del globo, il fondo sovrano norvegese, ovvero il fondo per investimenti a proprietà statale più grande del mondo, ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Ne avevamo già parlato mesi fa del fatto che questo fondo avrebbe smesso di investire nel petrolio e nelle fonti fossili, avrebbe iniziato a investire nelle energie rinnovabili e adesso ha reso pubblico il suo primo contributo, un contributo importante perché sono 1,37 miliardi di euro, che vengono investiti nella costruzione del parco eolico in mare di Borssele, nei Paesi Bassi. Ok, se il mondo della finanza sembra che stia trovando la sua strada verso la transizione ecologica, il settore della politica e quello delle aziende è un po' più frastagliato. Adesso parliamo di due notizie che ci arrivano, una dalla California e una invece dall'Africa, insomma, Uganda e Tanzania. Partiamo dalla prima, perché lo scorso febbraio era stata approvata una proposta di legge. Che fissava l'inizio di una moratoria per il fracking il 1 gennaio 2022, quindi fra pochi mesi, e il bando totale del 2027. Il fracking, per chi non lo sapesse, è una tecnica molto invasiva, molto dannosa per l'ambiente, di estrazione del petrolio dalle rocce. Ora però il governatore della California sembra averci almeno in parte ripensato. È una notizia con aspetti positivi e aspetti negativi, perché da una parte ha cambiato la data di inizio di questa moratoria affidando a un altro ente, il Department of Conservation, che effettivamente ha il dominio in California per quanto riguarda le decisioni su appunto oil and gas, quindi su petrolio e gas. Gli ha affidato il compito di studiare un bando del fracking, quindi un divieto del fracking, da qui al 2024. Quindi la data è stata rimandata di 2 anni. Dall'altra parte, però, c'è anche un aspetto interessante, ovvero che questo bando è stato esteso con qualche anno in più anche a tutta l'estrazione complessiva del petrolio. Il termine ultimo per l'estrazione del petrolio in California è stato fissato al 2045, che che è molto avanti nel tempo, è troppo avanti nel tempo probabilmente, dovremmo smettere ieri di estrarre il petrolio, ma comunque è un segnale perché anche qui appunto non sono molti paesi che hanno fissato una moratoria definitiva all'estrazione, un bando definitivo all'estrazione del petrolio e degli idrocarburi in generale. Quindi poi magari può darsi che nel tempo riusciamo anche a limare questo margine. Intanto dicevamo, spostandoci in Africa, ci arriva però una notizia per niente positiva dall'Uganda e dalla Tanzania, perché in Uganda e Tanzania viene approvato un progetto di costruzione di un nuovo oleodotto per il trasporto di petrolio greggio destinato all'esportazione internazionale del valore di 3,5 miliardi di dollari. Oleodotto che verrà sviluppato assieme dal gigante petrolifero francese Total e dalla China National Offshore Oil Corporation, ovvero la società di proprietà statale cinese che si occupa appunto proprio dell'estrazione e distribuzione del petrolio. È un progetto mastodontico che fra l'altro passa attraverso alcune aree caratterizzate da alta biodiversità, dove vivono zone a rischio di estinzione e in cui si pensa che parte della fauna potrebbe scomparire, estinguersi proprio per via dell'avanzata delle attività di estrazione del petrolio, perché sono aree in cui attualmente ci sono le riserve di petrolio più grandi conosciute, quella di Kingfisher, gestita appunto dalla società statale cinese, e quella di Tilenga, gestita dalla Total. Questo mega oleodotto conterrebbe, scusate, questi due giacimenti insieme conterrebbero circa 6 miliardi di barili di petrolio, quindi appunto un giacimenti enormi, e però il progetto sta comunque sollevando enormi proteste delle associazioni ambientaliste, anche insomma di parte della cittadinanza, che vorrebbe provare a bloccarlo. E anche qui, insomma, il discorso non è solo che l'oleodotto passa attraverso in zone ed ecosistemi fragili, anche se passasse nel deserto non avrebbe nessun senso, perché nel 2021 costruire un'infrastruttura per estrarre e trasportare il petrolio non ha senso, perché quella roba lì dobbiamo lasciarla dove sta, sottoterra, dobbiamo smettere di tirarla fuori e di bruciarla ieri, come dicevamo prima. Quindi anche dal punto di vista economico abbiamo visto come si sta muovendo la finanza, progetti di questo genere non hanno nessun futuro e non hanno nessun senso. Comunque, chiudiamo la questione e passiamo a vicende più politiche o geopolitiche, perché sono giornate calde anche su quel fronte. Sempre in Africa restiamo, in Chad nello specifico, dove la settimana scorsa è morto il presidente Idriss Déby, che era al potere dal 1990, per un assalto mentre guidava l'esercito contro i ribelli nel nord del paese. Adesso di fatto al potere c'è uno dei suoi figli, Mahamat Idriss Déby, 37 anni, che è a capo di quello che è il Consiglio Militare di Transizione, che ha assunto il potere in una sorta di colpo di Stato, perlomeno così l'hanno definito l'opposizione e i ribelli stessi, dopo la morte del presidente. E 2 giorni fa, appunto il 25 aprile, questo Consiglio Militare di Transizione ha risposto alla proposta arrivata dai ribelli, una proposta di cessate il fuoco, con parere negativo. Ha deciso di proseguire con la via dura, con la via dell'oppressione, quindi prosegue la guerra in Chad. Guerra che prosegue anche in Yemen, il piccolo staterello all'estremità della penisola araba, in cui la situazione è similmente drammatica, perché fra il 23 e il 25 aprile almeno 65 persone sono morte nei combattimenti vicino a Marib, che è l'ultimo bastione governativo nel nord del paese. E appunto in questo caso i ribelli Houthi si trovano ormai veramente a pochi chilometri dalla città, nonostante le forze governative godano di fatto dell'appoggio e del sostegno della coalizione guidata dall'Arabia Saudita. Ok, saliamo un po' più a nord e spostiamoci nei Balcani, perché il 25 aprile gli albanesi sono andati alle urne per le elezioni legislative e al momento siamo attorno alle 10 di mattina del 27. Non sono stati ancora resi noti i risultati definitivi, ma sembrerebbe che il primo ministro Edi Rama, leader del Partito Socialista dal 2005, verrà riconfermato alla guida del paese. Non sembrano esserci molti dubbi su questo, sconfiggendo il suo principale avversario, leader del Partito Democratico, che però in Albania è un partito di centrodestra. Intanto, restando in zona, l'Unione Europea continua a fare pressione sulla Serbia affinché riprenda il dialogo con il Kosovo. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha incontrato questo lunedì a Bruxelles il presidente della Commissione, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e l'alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell. L'Unione Europea si è detta pronta ad accelerare il processo lunghissimo, piuttosto estenuante, di adesione della Serbia all'Unione, che è in corso da tantissimi anni, ma in cambio vuole vedere dei passi in avanti nel dialogo appunto fra Serbia e Kosovo. Giovedì invece di questa settimana sarà il turno del primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, di visitare Bruxelles e incontrare i massimi leader europei. Quindi di fatto il dialogo sta continuando fra i due paesi, ma a distanza, non si sono ancora mai incontrati i due leader. Dove la situazione si distende invece, almeno parzialmente, o sembra distendersi, è nel Donbass, quindi in Ucraina orientale, al confine fra Russia e Ucraina, dove da giorni in realtà andava avanti una situazione tesissima con i militari russi che facevano esercitazioni sul confine e sembravano quasi sul punto di invadere il territorio conteso. Però ecco, nelle ultime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, scusate, ha detto che di essere pronto a incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin, aggiungendo che un nuovo cessate il fuoco sembra essere sempre più vicino. Quindi si stanno distendendo i rapporti fra i due paesi e questa è indubbiamente una buona notizia. Dove invece non c'è stato alcun cessate il fuoco è in Nebraska. Arriviamo all'ultima notizia del giorno, perché a Lincoln in particolare, cittadina del Nebraska, dove il 24 aprile si è tenuta una enorme battaglia a colpi di tubi di plastica e sasso, carta e forbice fra tutte le persone che si chiamano Josh Swain. La battaglia ha preso il nome di Josh Fight ed era stata lanciata da un utente di Facebook, Josh Swain, appunto. A centinaia di altri omonimi, appunto, aveva lanciato questa sfida in cui il vincitore sarebbe conquistato sul campo il diritto di tenersi il proprio nome, mentre tutti gli altri avrebbero dovuto cambiarlo. Alla fine, neanche a dirlo, ha vinto Josh Wayne, però un Josh Wayne di 4 anni per l'esattezza, e al di là del fatterello divertente. La battaglia negli Stati Uniti è diventata anche un po' il simbolo della voglia di divertirsi e di rinascita anche di un paese che sta finalmente uscendo, o almeno pare, dall'epidemia di Covid. Bene, detto ciò, io sono incredibilmente riuscito a dirvi tutto quello che volevo dirvi, sono molto soddisfatto di me stesso, ma adesso è il momento di salutarvi, di darvi appuntamento domani con una puntata di mio segno, sempre a 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si dà segno è per tutto.